C'è stato quell'attimo di esitazione, ma siamo in onda alle 18. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Era la sigla che ci metteva un po' a carburare, come si faceva una volta. E però entriamo subito nel vivo di notizie importanti, come si dice, in divenire, cioè che ancora non hanno una forma precisa. Stiamo parlando del vertice di Berlino, un vertice molto importante per il futuro dell'Ucraina. Si discute di una ipotesi di pace che naturalmente è remotissima, non è che qui siamo ottimisti. Questa sera ci sarà una cena alla cancelleria con i paesi europei che partecipano, c'è in maniera forse un po' riluttante anche il governo italiano con Giorgia Meloni e con i rappresentanti degli Stati Uniti, e questa è già di per sé una notizia perché avrebbero dovuto in realtà non esserci. E naturalmente Zelensky, ma in tarda mattinata c'è stato il bilaterale Stati Uniti-Ucraina, e poi nel pomeriggio si sono seguite un po' di notizie che noi prendiamo con le pinze su una ipotesi di accordo. E in studio con me c'è Alessandro Principe. Buonasera Alessandro.
Buonasera Luigi, buonasera a tutti.
Noi prima discutevamo del fatto che le agenzie italiane le sottolineano molto queste notizie, nonostante una necessaria prudenza e cautela.
Lo fa l'agenzia ANSA, che evidentemente sta diffondendo delle notizie legate a proprie fonti, e vediamo se poi saranno confermate o meno. L'impressione generale di questo incontro è che comunque la trattativa si sia in qualche modo sbloccata, che quindi dei passi si stiano facendo. È da ricordare subito che parliamo di una trattativa che vede coinvolta l'Ucraina, l'Europa e gli Stati Uniti, non Mosca, quindi tutto quello che anche venisse raggiunto poi va sottoposto alla Russia, che potrebbe tranquillamente dire di no, e quindi nulla si sarebbe fatto. Quindi siamo sul versante occidentale con gli Stati Uniti di Trump, e i passaggi che abbiamo visto in queste ultime ore a cui tu facevi riferimento riguardano essenzialmente un punto, che è quello delle garanzie di sicurezza per Kiev. Cosa significa? Kiev non entrerà nella NATO, e quindi non ci sarebbe il patto atlantico a difendere Kiev in caso di ulteriori aggressioni dopo l'ipotetico cessate il fuoco, ma queste garanzie di sicurezza che Kiev ha sempre chiesto potrebbero in qualche modo ricalcare quel meccanismo che lo stesso trattato della NATO prevede, il famigerato articolo 5, quello che impone agli alleati di intervenire se uno di essi venga aggredito, sia in difficoltà. È l'articolo che scatta per i membri della NATO. Per Kiev potrebbe esserci una sorta di formula analoga, e questo sarebbe stato accettato dagli Stati Uniti. Quindi una garanzia di sicurezza che queste fonti che dicevamo prima vengono definite garanzie di sicurezza molto forti per Kiev, quindi questo potrebbe essere un punto che fa fare un passo avanti. Poi però c'è tutta la questione dei territori. La questione dei territori sappiamo che per Zelensky è irrinunciabile, almeno lo è stato fino adesso, e così dall'altra parte per Mosca invece è un punto chiave per poter dire di aver vinto la guerra essenzialmente. Quindi se su questo punto, quello dei territori, non ci sarà alcun accordo, non ci saranno passi avanti, è possibile che si passi nuovamente allo stallo. Staremo a vedere. Sta di fatto che in queste ore l'impressione, anche al netto dell'ottimismo che viene sparso dalla delegazione americana, forse anche un po' ad arte, l'impressione è che qualche cosa si stia smuovendo.
Anche se, come giustamente dicevi tu, quando si parla di, leggo sempre un titolo dell'ANSA, accordo al 90%, però se quel 10% lì si chiama Donbass, siamo punto e a capo, vuol dire che non c'è nessun accordo.
Sì, certo, per quello dicevo, queste dichiarazioni lasciano un po' il tempo che trovano.
Guarda che adesso esce proprio su questo Zelensky, che dice, è chiaro che proprio adesso è uscita, uh-huh, è chiaro che non tutte le questioni sono facili, alcune sono molto difficili come quella territoriale, è importante che tutti lavoriamo per affrontarle in modo leale, e secondo me questo aggettivo è significativo. Ci sono posizioni ancora diverse, lo dico in modo franco, ma tutti sono disposti a lavorare in modo costruttivo per trovare soluzioni. Così Zelensky, che era con Merz, era con il cancelliere tedesco a Berlino alla cancelleria e ha insistito a dire Zelensky che l'Ucraina è pronta a lavorare in modo costruttivo per arrivare a un risultato.
È entrato in studio Michele Migone, che sta seguendo con noi le notizie. C'è in questo momento una conferenza stampa dal vertice di Berlino, quindi evidentemente siamo o alla fine del colloquio o comunque a un passaggio che viene considerato significativo prima di quella che sarà poi la cena dei leader, e quindi una conferenza stampa in cui adesso dovrebbe parlare o il cancelliere Merz, che
eccolo qua,
vediamo
Merz,
in questo momento.
È quella di utilizzare i bond europei, ma serve un'unanimità e ci saranno sicuramente alcuni stati membri che non permetteranno di raggiungere l'unanimità.
Qui sta parlando naturalmente delle modalità di finanziamento dell'Ucraina.
I famosi asset russi da congelare e utilizzare.
Verstehe die Bedenken, ich teile sie nicht.
È il cancelliere tedesco Merz che sta parlando a Berlino, il padrone di casa. Aspettiamo che arrivi anche la traduzione, naturalmente, altrimenti ce lo sentiamo in tedesco. Tu sai il tedesco?
Non così
io,
bene.
Non, nemmeno io.
In diese Richtung tun können und dass dies vor allem dem Ziel dient.
Le parole del cancelliere tedesco Merz, che ospita questo vertice così delicato.
No, niente, non stanno continuando, però abbiamo capito, poi ci sono anche le agenzie sugli asset russi, l'accordo evidentemente non l'hanno ancora trovato, perché lui parlava di un'ipotesi di alternativa, ossia l'emissione di Eurobond, come fu fatto dopo il Covid, sostanzialmente per il PNRR, e adesso vediamo l'ANSA cosa ci dica. Ci dice, ecco, questo è significativo e importante. Merz dice che ci saranno anche dei delegati, gli inviati americani
questa sera alla cena. Dovrebbe chiamare anche Trump, prima circolava anche questa notizia che diciamo ci sarà una telefonata anche con Donald Trump.
Dunque, un'altra notizia che esce ora è che si è discusso di una zona economica franca nel Donbass, quindi qualcosa diverso, diciamo, dall'aspetto puramente territoriale, però sappiamo che Trump ci ha abituati, no? Ormai a sovrapporre gli affari alla geopolitica. Guarda che adesso c'è Zelensky, vediamo se ce lo fanno sentire o se invece dovremo accontentarci delle agenzie.
Presidente ucraino Zelensky, che sta prendendo la parola adesso a Berlino, appunto subito dopo questo giro di colloqui del summit che è in corso, appunto, tra lo stesso Zelensky, la delegazione degli Stati Uniti e i leader europei, per capire se ci siano dei margini per concordare una posizione.
Colloqui costruttivi e produttivi con progressi concreti. L'augurio è che si possa raggiungere un accordo che possa avvicinare alla pace tra Russia e Ucraina già entro la fine di questa giornata. È intervenuto anche il presidente Donald Trump, che ha fatto il punto della situazione sui negoziati, si è detto soddisfatto di dove siamo arrivati, a riferirlo alti dirigenti degli Stati Uniti che hanno partecipato con lui a una call. E proprio il presidente Trump, definito soddisfatto, hanno anticipato alcuni funzionari, interverrà questa sera telefonicamente alla cena dei leader europei con Vladimir Zelensky, nella quale verranno ulteriormente discussi alcuni dettagli della trattativa. Tra l'altro è una cena alla quale parteciperà anche la premier Giorgia Meloni, che in serata
questo è il riassunto che sta facendo il giornalista delle parole di Zelensky, che comunque mi sembra che abbia confermato, diciamo, quell'idea ottimistica del fatto che si possa raggiungere una intesa, per poi appunto confermare anche quello che dicevamo prima della telefonata con Trump che ci sarà questa sera.
Un'altra notizia che esce ora è che con gli ucraini si è incontrato anche il team di BlackRock, che è una delle più grandi dei più grandi fondi degli Stati Uniti sulla ricostruzione. Evidentemente, come dicevamo, Alessandro, puntano molto per convincerli all'aspetto economico finanziario che passa dalla ricostruzione. A proposito di soldi, Federico Baccini da Bruxelles, buonasera.
Buonasera Luigi.
Il tema che abbiamo sfiorato prima, lo ha fatto Merz in conferenza stampa, è stato saluto Alessandro Principe, è quello del finanziamento all'Ucraina attraverso i fondi russi congelati dall'inizio della guerra, quelli che vengono definiti gli asset russi. Sappiamo che c'è una forte opposizione di alcuni paesi, tra cui l'Italia, che continua rispetto all'utilizzo di questi fondi congelati, è però un'alternativa che è altrettanto difficile da praticare come quella dell'emissione di un nuovo debito.
Sì, esatto, esattamente come hai detto. E l'Italia è uno dei paesi che negli ultimi giorni ha un po' sorpreso, ma fino a un certo punto, nel senso che si è sempre un po' nascosta dietro il Belgio, come tanti altri paesi, e ora è un po' venuto allo scoperto dopo che appunto sono stati congelati definitivamente gli asset russi, e ora si discute di che cosa farne di questi asset russi ed è la settimana decisiva. E l'Italia non si oppone di default all'opzione, ma dice che sarebbe meglio, e lo fa insieme alla Bulgaria e Malta e il Belgio, sarebbe meglio andare a vedere, a considerare altre opzioni. Quali sono queste altre opzioni? In realtà è una l'altra opzione, ed è appunto quella di un prestito comune dell'Unione Europea. Non è una novità, perché la Commissione l'ha già messo sul tavolo da 2 settimane questa possibilità di farlo. E il problema però è uno, che serve l'unanimità, e anche questa non è una novità, devono essere tutti d'accordo e non sono tutti d'accordo. Poco fa a un briefing un diplomatico qui a Bruxelles ha detto è una cosa di cui non stiamo davvero parlando a livello tecnico, perché sappiamo già che l'unanimità non c'è, ci stiamo concentrando sugli asset russi perché almeno lì si può lavorare a maggioranza qualificata.
L'ostacolo rispetto invece agli eurobond rimane quello solito, l'Ungheria e i paesi che sono più distanti dall'Ucraina in questo momento.
Esatto, e all'Ungheria si unisce la Slovacchia, il Premier Fico ha mandato la settimana scorsa una durissima lettera al Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa dicendogli che neanche se rimaniamo fino a Capodanno cambieremo idea su finanziare l'Ucraina, e da oggi anche il nuovo Primo Ministro, nuovo vecchio Primo Ministro possiamo dire, della Repubblica Ceca, Babiš, che anche lui si oppone a finanziare l'Ucraina, quindi sono 3. Non più solo l'Ungheria da convincere, ma tanto non la si convince, ma 3. Quindi qualsiasi opzione che sia all'unanimità non può funzionare. E ora quindi è anche un po' giocare un po' il gioco delle 3 carte, dire valutiamo altre opzioni, perché altre opzioni a maggioranza qualificata non ci sono a tutti gli effetti. E quindi si sta un po' perdendo tempo da un certo punto di vista, ma tanto comunque giovedì di questo si parlerà, potrà essere rimesso sul tavolo, vediamo se siamo d'accordo a un prestito, ma nel momento in cui i 3 metteranno il proprio veto sul tavolo, a quel punto si tornerà sulla questione degli asset.
Grazie Federico Baccini, buon lavoro.
Grazie altrettanto.
Io ne approfitto per dirvi che ci ritorniamo naturalmente su Berlino, su questa difficilissima trattativa sull'Ucraina questa sera all'orizzonte delle 20, dopo Mezzogiorno dalle 8 alle 8 e mezza. Parliamo un po' di noi adesso, nel senso che parliamo dei fondi per l'editoria, che sono uno dei tasselli del finanziamento anche di Radio Popolare, insomma, perché c'è la manovra economica che è in via di definizione, esattamente come l'anno scorso, oppure quest'anno, sono previsti dei tagli che fanno male a noi sicuramente. Massimo Alberti in studio assieme a Katia Gerlanzani, la nostra amministratrice delegata. Buonasera a tutti e due.
Buonasera. Allora, per non sembrare proprio del tutto autoreferenziali, partiamo un po' dalle notizie, visto che oggi sulla manovra è letteralmente successo di tutto. Siamo al 15 dicembre, tra 15 giorni scatta l'esercizio provvisorio, la discussione della manovra in Senato non è ancora cominciata perché il governo sta continuando a tirare fuori i suoi emendamenti un po' alla volta, ma non tutti, perché la maggioranza continua a non riuscire a mettersi d'accordo sulle questioni, su alcune questioni, non riescono a mettersi d'accordo tra i partiti e tra il governo. Nei giorni scorsi sono arrivati gli emendamenti su alcuni dei punti chiave, pensiamo ad esempio alla tassazione sulle banche e così via. rimanevano aperti tutta una serie di punti. Tutto questo mentre nel luogo deputato, cioè in Parlamento, la manovra non si discute. Oggi alle 2 del pomeriggio il ministro dell'Economia Giorgetti si è presentato alla presidenza della Commissione Bilancio del Senato, dove gli emendamenti dovrebbero essere discussi e votati, dicendo che sostanzialmente ci sarà un nuovo pacchetto di misure per 3 miliardi e mezzo, parliamo del 20% complessivo dell'ammontare della manovra, quindi di fatto una riscrittura di un pezzo cospicuo di manovra, e che riguarderanno sostanzialmente una serie di nuovi sussidi alle imprese. Ancora più clamoroso, come verranno finanziati? Con i soldi del ponte sullo stretto, che siccome viene bloccato dalla Corte dei Conti, per la sentenza che sappiamo, di fatto slitteranno, perché di fatto adesso il ponte sullo stretto non si potrà fare. Una cosa chiaramente abbastanza clamorosa, l'opposizione ovviamente ha protestato, ma come, qui non discutiamo in Parlamento della manovra e voi ne riscrivete un pezzo senza dire niente col ministro che piomba in Parlamento, e già la pratica dovrebbe dire molto, e questo è un pezzo della notizia di oggi. Poi c'è l'altro pezzo, che sono i punti su cui ancora la maggioranza non riesce a mettersi d'accordo. Vado da quelli un po' più semplici da smarcare: c'è la tassa sui pacchi extra Unione Europea, che il governo da solo non potrebbe fare, per cui l'aveva fatta su tutti i pacchi sotto i 150 euro, però adesso l'Unione Europea ne farà un dazio da 3 euro sui pacchi extra europei per colpire, insomma, le imprese del commercio online cinese, quindi non si capisce bene cosa farà il governo della sua. C'era un'altra questione che era quella rispetto a, appunto, l'allargamento dei sussidi per le imprese, ma che a questo punto sarei riassorbita da queste nuove misure. C'era una questione che sta facendo tremare non poco l'elettorato della maggioranza, perché il governo aveva inserito una norma sul pagamento ai professionisti da parte della pubblica amministrazione solo a fronte della presentazione di una documentazione che attestasse la regolarità con i contributi e con il fisco. Apriti cielo. Le associazioni professionali che sono uno dei bacini peraltro d'utenza, per così dire, di questa maggioranza, stanno facendo fuoco e fiamme, perché la prendono come chiaramente una vessazione, e questo però è un punto sensibile. L'ultimo punto che sta facendo discutere la maggioranza è quello cui arriviamo anche con Katia, che è quello del taglio di 20 milioni del finanziamento all'emittenza radio televisiva locale. Il governo ha pensato ad un pacchetto di spostamenti di fondi tra emittenti locali e editoria ed editori. Peraltro gli editori si sono anche lamentati, perché il finanziamento di 60 milioni che gli arriva lo ritengono troppo basso, e in questa rimodulazione c'è stato un ulteriore taglio, dopo quello già fatto l'anno scorso, di 20 milioni all'emittenza radio televisiva locale, dove c'è anche Radio Popolare, e tra le radio, lo spiegherà tra poco Katia, siamo un po' quelli più grossi. Ma è anche una questione politica non da poco, perché soprattutto le televisioni, in questo caso chi segue le televisioni locali lombarde lo sa, sono un bacino di utenza e di costruzione di consenso non da poco. Tutte quelle trasmissioni dove si parla di sicurezza, dove gli esponenti della destra fomentano un po' questi elementi, pensate in Lombardia, ma anche in Veneto questa cosa è moltiplicata, per cui dalla stessa maggioranza, dalla Lega e da Fratelli d'Italia, ma anche dall'opposizione, sono stati presentati degli emendamenti per riassorbire questo taglio. E qui arriviamo dunque al punto, perché la cosa riguarda anche noi, ma è ovviamente, certo, anche un tema politico più ampio.
Importante. Sì, sono stati presentati degli emendamenti, come anche era capitato l'anno scorso. Va detto che sono poi piccoli correttivi, il taglio resta. Cioè noi allora premettiamo che l'editoria locale non vive senza il contributo pubblico, come non vive il cinema, come non vive il teatro, cioè sono settori.
Ma anche quella non locale, verrebbe,
esatto,
da dire.
Esatto, cioè l'editoria in generale senza contributo pubblico non vive. A maggior ragione l'editoria locale, che come spiegava Massimo è anche la fonte principale di informazione delle persone che stanno sul territorio. Quindi cosa accade? Che questi tagli, i 20 milioni o quelli dell'anno scorso, eccetera, si traducono, per esempio, nel nostro caso, in un taglio di 150.000 euro in 2 anni, che sono cifre molto importanti. Noi, Radio Popolare, è la prima radio locale, la radio più importante, perché nei parametri delle assegnazioni dei contributi, la voce più importante, cioè il parametro che dà maggior punteggio, è quello dell'occupazione. E quindi Radio Popolare è quella che ha il maggior numero di giornalisti, e quando dico il maggior numero rispetto alla seconda radio, che è Radio in Blu, che è una radio del Lazio della Conferenza Episcopale, capiamoci di cosa stiamo parlando, noi ne abbiamo il triplo, cioè siamo quelli appunto con maggiore forza giornalistica. Quindi siamo quelli che più di tutti sentono anche questo taglio. Perché? Perché?
No, anche perché il discorso è questo. Uno, è evidente che non ci sia un pensiero complessivo sulla gestione e sul finanziamento dell'editoria. Ora, si può essere d'accordo o meno che il pubblico debba finanziarla, ma come dicevamo è un settore che in questo momento non sta in piedi senza contributo pubblico.
In assoluto.
Può piacere o non piacere, in assoluto, ma questa è una riflessione che va fatta. C'è chi lo fa meglio o peggio il proprio lavoro.
Anche perché fare le cose per bene costa.
C'è chi fa meglio o peggio il proprio lavoro, ma diciamo che in un'ottica di pluralismo di informazione che uno Stato dovrebbe garantire, pensare di affidarsi solo al mercato, almeno dal mio punto di vista, è profondamente sbagliato.
Poi c'è stato un tentativo qualche anno fa di modificare ancora ulteriormente la legge e di, come dire, far alzare il parametro legato alla pubblicità, per esempio. Cioè, come dire, tu sali in graduatoria se hai tanta pubblicità. Ecco, anche qua.
Anche questo non è passato. Senti, adesso accennavate al fatto che ci sono degli emendamenti per fare una marcia indietro. Si tratterebbe, anche se dovesse, come dire, arrivare questa buona notizia, di una marcia indietro parziale, cioè relativa soltanto all'ipotesi di taglio di quest'anno e non dell'anno scorso. Quello rimane in vigore.
Cioè, quello è per il prossimo triennio, il che vuol dire che gli emendamenti aiuteranno, ma che, adesso dico una cifra, un numero a caso, ma per far capire, magari se non ci fossero modifiche il taglio sarebbe ancora di 80.000 euro, aggiungono le modifiche magari è di 70 e non di 80, ma il taglio resta anche con gli emendamenti.
Al momento sembra che l'ipotesi un po' che si ventila un po' più come probabile sia quella di un emendamento leghista che ripristinerebbe un fondo per l'emittenza radio televisione locale, però di una quindicina di milioni, quindi sarebbe un taglio un po' più piccolino, ma comunque sempre di 5 milioni. E c'è un altro punto che sollevavamo prima, e mi rendo conto che può sembrare anche una cosa autoreferenziale, ma in realtà non lo è affatto, perché al di là del bacino di consenso che a livello politico è l'emittenza radio televisiva locale, da cui la necessità dei politici che stanno sedendo sul territorio, che sono quelli che stanno facendo un po' più casino anche nella maggioranza per tagliarlo, ma la questione di avere delle redazioni giornalistiche forti, che è il nostro punto di forza e di orgoglio, e non è una stupidaggine, perché poi la maggior parte, soprattutto in questo caso delle televisioni locali, in realtà non hanno redazioni giornalistiche così formate, perché l'altra parte che hanno, certo, è quella delle televendite, che le tiene sostanzialmente in,
esatto,
piedi, per cui,
e comunque
anche a livello di servizio pubblico, mi viene da dire, cioè, stiamo parlando poi di questo e non è una cosa irrilevante.
Faccio un esempio: quando è cambiata la legge una decina d'anni fa, allora la legge precedente considerava una radio di informazione una radio che avesse almeno un dipendente giornalista. Uno. Quando siamo andati a fare le trattative per il rinnovo della legge, la nostra richiesta è stata: vabbè, facciamo almeno tre. Cioè, come fai a dire che tu fai una radio di informazione con
uno,
un giornalista, ma anche tre? Cioè, alla fine è passato con due. Questo vi fa capire quanto, cioè,
che c'è anche un gioco a prenderseli quei fondi.
Noi siamo,
sì,
noi siamo 25 giornalisti, nessun'altra radio locale ha questo numero di assunti a tempo indeterminato giornalisti, e questo ci permette di essere in cima alla graduatoria.
Poi diteci che facciamo schifo, va bene, quel altro discorso.
No, sai cosa stanno, però mi pare, sai cosa stanno dicendo invece, indovina? Vabbè, facciamo un nuovo abbonaggio, facciamo gli abbonamenti e ce la caviamo con quello. Fosse così facile, esatto, non saremmo qui.
No, ma allora è anche una questione, onestamente, appunto, di principio sulla base del ragionamento che stiamo facendo prima. Poi uno mi dice: sono contrario a prescindere che a qualsiasi finanziamento pubblico a informazione. Va bene, qui allora si chiude il discorso. Ripeto, io la vedo in maniera diversa, non penso che una cosa così delicata debba essere affidata al mercato, quindi a chi ha più forza per vendere o che ha più forza di fare più pubblicità. Ma
grazie Massimo e grazie Katia, naturalmente. Non è una bellissima notizia, ma noi qua siamo e qua resistiamo.
E poi comunque diciamo abbonatevi.
Abbiamo appena, questo abbonatevi, abbiamo appena promesso che stiamo qui per altri 50 anni. Per
esatto,
cui...
quindi o vi abbonate o vi tesserate, qualcosa dovete fare.
Prospettive grazie inquietanti altri 50 anni, non noi tre naturalmente, ce ne saranno degli altri.
Figurati.
Ben altri. Ciao,
sempre
ciao.
Lì si va a cadere, abbonatevi. www.radiopopolare.it.
E sono le 18:26 minuti. Allora vediamo gli aggiornamenti sulla Ucraina, perché noi ci ritorniamo, come vi ho detto, questa sera alle 20. La delegazione degli Stati Uniti sarà alla cena, quella ufficiale organizzata dalla cancelleria tedesca, una delegazione che all'inizio sembrava non dovesse nemmeno esserci, invece oggi c'è stato un vertice Stati Uniti-Ucraina da cui le agenzie italiane stanno venendo fuori con un certo ottimismo rispetto a una possibilità di accordo finale, anche se naturalmente non dimentichiamolo, quello che manca ancora a un eventuale accordo finale è la questione più importante, ossia quella del Donbass, la questione che riguarda i territori che in parte sono occupati dalla Russia e in parte Mosca vorrebbe annettere come precondizione per la pace. Su quello un accordo non c'è, e senza di quello, mi viene da dire, è un po' complicato pensare che questa sera si farà la pace tra Russia e Ucraina, ammesso che questa sia la prospettiva di Berlino, e non lo è, perché poi l'altra questione è chi si dovrà fare dopo il vertice di Berlino i conti con Mosca. Ne parliamo alle 20, alle 18:35 invece torniamo, andiamo a Sydney con il professor Renzo Guolo, cioè una rivendicazione ISIS, diciamo così, anche se non è proprio precisamente contornata in questo modo rispetto alla strage di ieri, alla festa di Hanukkah, la festa ebraica di Hanukkah. Se riusciamo, torniamo anche sulla questione dell'imam di Torino. Ve lo ricordate, era stato mandato nel CPR di Caltanissetta perché aveva parlato in termini che non erano piaciuti al governo del 7 ottobre. Oggi è stato scarcerato dalla procura di Torino. E poi lo spazio Metro Regione con Roberto Maggioni, la manifestazione oggi è il 15 dicembre per ricordare Pino Pinelli.
L'orizzonte delle
18:35. Rientriamo alle 18:37 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Saluto il professor Renzo Guolo. Buonasera, professore.
Buonasera a voi.
Con lei vogliamo tornare sulla strage di Sydney. Questa mattina i servizi di sicurezza australiani hanno detto che gli attentatori, gli sparatori sarebbero legati a ISIS, con un giuramento dei due sparatori, padre e figlio, Saeed e Naved Akram, nel 2019, addirittura da 6 anni. Quindi, se la notizia fosse confermata, poi naturalmente c'è il tema che sta a metà tra la politica e le strategie di sicurezza australiane, perché uno di questi due uomini aveva un regolare porto d'armi da diversi anni. Allora, professor Guolo, se così fosse, se fosse effettivamente un attentato ISIS, si tratterebbe di un ritorno importante di questa formazione?
Sì, un ritorno, però dentro alla logica ormai che l'ISIS ha di colpire in questo modo, insomma, con azioni solitarie, con nuclei familiari, piccoli gruppi, senza che siano operazioni organizzate di per sé, diciamo, con una logica tipo Bataclan, per capirci, insomma, questo è la modalità, perché l'ISIS è sopravvissuto soprattutto nell'area indo-pakistana con ISIS Khorasan, e quindi continua comunque a esercitare una sorta di appeal per una serie sempre più meno numerosa, ovviamente, di militanti rispetto solo a un decennio fa, ma che pure esistono e che entrano ovviamente in azione nel momento in cui tensioni internazionali, questioni, diciamo, ritenute fondamentali dal punto di vista ideologico, occupano la scena internazionale, e quindi abbiamo questo tipo di intervento. Da qui a dire che l'ISIS ha invece una capacità strategica, certo, come quella che ha avuto, insomma, fino all'esistenza dello Stato Islamico nell'area siro-irachena, ce ne vuole, anche se ovviamente l'attentato è attentato, le vittime sono vittime e chi subisce è colpito duramente.
Ah, questo naturalmente è fuori discussione, però lei ha anticipato la mia successiva domanda, che era relativa proprio a quale ipotesi strategica non se ne vedono in un attentato del genere rispetto alla ISIS in quanto organizzazione terroristica, non naturalmente rispetto al contesto più ampio, no? Che è quello della guerra a Gaza e di un contesto di antisemitismo crescente nel mondo.
Sì, questo è sicuro, insomma, è chiaro, insomma, che le vittime appartengono alla comunità ebraica, sono colpite in quanto tali, cioè nella logica ovviamente di questo tipo di strategie di matrice terroristica che colpiscono per appartenenza chiunque sia sul campo, per cui alla fine si colpisce un gruppo per appartenenza religiosa, etnica, in quanto tale, più che per appunto le responsabilità che i singoli possono avere, ma insomma non è certo una novità, l'abbiamo visto anche in altri contesti, anche non solo medio orientali, certo, o asiatici, ecco, quindi si tratta essenzialmente di questo. Sono stati evidentemente questo tipo di, vogliono far leva sull'inevitabile, diciamo, sentire collettivo che si è manifestato, insomma, in larga parte del mondo sull'atteggiamento di Israele a Gaza, ma evidentemente qui si stabilisce un'equazione tra israeliani ed ebrei in quanto tali, per ovvi motivi, e vengono colpiti in quanto tali, così come gli occidentali. Certo. Quindi venivano colpiti indipendentemente, insomma, dalla loro appartenenza a un paese che aveva più o meno fatto un intervento militare in una certa area, come abbiamo visto anche in Europa e in America negli anni scorsi.
Verrebbe da dire che quell'equazione, quella sovrapposizione ebrei e israeliani in quanto tali, in maniera uguale e contraria, la fa il governo israeliano, l'ha fatto Netanyahu già subito ieri con la sua prima dichiarazione, in cui ha attaccato quasi più il premier australiano albanese, no? Perché aveva riconosciuto, certo, la Palestina.
Beh, chiaro, insomma, per Netanyahu sta spingendo molto su questa equazione, perché gli consente un forte riflesso identitario, soprattutto sul piano interno. Questo significa inevitabilmente presentarsi come diciamo, l'uomo che è indispensabile in questi frangenti ovviamente di insicurezza generale, e quindi di capitalizzare una rendita politica in relazione agli sviluppi che ci saranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, con le elezioni politiche alle porte. Insomma, questo è indubbio. Cioè.
Certo, ha descritto il professor Guolo ISIS in una, come dire, fase, una lunga fase calante, no? Di perdita di forza, però Sidney ci dimostra che questo non significa che non possa essere pericolosa, visto che si attivano anche persone individualmente.
Sì, ma questo è perché appunto il cosiddetto radicalismo di matrice islamista è un'ideologia, e le ideologie in qualche modo resistono anche alle sconfitte sul terreno, o comunque insomma hanno una capacità diciamo di sopravvivere di più lungo termine, perché gli obiettivi, diciamo, strategici che informano questa ideologia permangono nel tempo. Quindi si tratta essenzialmente di attendere che passino le fasi di difficoltà per poi rimettersi in gioco. Oltretutto, questo tipo, come si è visto, questo tipo di attentati in certi contesti, nei paesi in cui è facile oltretutto comprare armi, insomma, dall'Australia agli Stati Uniti, insomma, nel mondo anglosassone in generale, così diventano più praticabili oggettivamente che altrove, ecco.
Grazie professor Renzo Guolo per essere stato con noi.
Grazie,
buona serata.
Ha raggiunti invece adesso Samuele Ciambriello, che è il coordinatore nazionale dei garanti dei detenuti, nonché garante dei detenuti della Campania. Buonasera Ciambriello.
Buonasera, grazie per l'invito.
Perché con lei vogliamo commentare la notizia della liberazione da parte della Corte d'Appello di Torino dell'imam Mohamed Shahin, che era stato arrestato e mandato in un CPR a Caltanissetta dal governo, che avrebbe voluto espellerlo per le sue affermazioni sul 7 ottobre. E guardi, proprio mentre io la stavo chiamando è arrivata un'agenzia che ci dice che il Ministero degli Interni non ha gradito, così dice l'ANSA, questa pronuncia della Corte di Appello e pensa al ricorso. Questa è proprio arrivata ora, in questo momento.
Ma vedo che ogni volta che c'è qualche discussione su qualche sentenza che porta di nuovo i diritti al centro dell'attenzione, la dignità porta al centro dell'attenzione non la paranoia di chi invoca il carcere a tutti i costi, il CPR a tutti i costi, l'uscita. Prima c'era lo slogan aiutiamoli a casa loro, adesso mandiamoli a casa loro, o se sono delinquenti o se hanno anche dichiarazioni, opinioni diverse dalla linea politica. Ben vengono le corti di appello, ben vengono i giudizi, le sentenze vanno rispettate. Noi abbiamo contestato come garanti un po' questa non territorialità della pena, Torino, e invece lo mandano a Caltanissette, e soprattutto non ha senso che tu, in attesa di un processo, mandi le persone in un CPR che è peggio di un carcere. E qua veramente c'è la paranoia e la giustizia viene messa sotto i piedi. Ripeto, una territorialità della pena che questo governo, per la verità anche nella stragrande maggioranza tutti i governi negli ultimi 10 anni sui detenuti vive, e cioè io vengo spostato migliaia, 500 chilometri dalla mia abitazione familiare, il diritto alla difesa lo possono fare solo i ricchi e i camorristi, e quale prospettiva di inclusione sociale ho se vivo in un mondo che non mi appartiene? Ben vengano queste risoluzioni. E tu dovresti anche dire bene la motivazione, perché secondo me è la motivazione che ha fatto arrabbiare di più il governo che vuole fare ricorso.
Qual è questa motivazione?
E le agenzie penso lo dicono, no?
Uh-huh. No, ma pensavo lo volessi dire tu. I giudici hanno, te sto leggendo l'agenzia, accolto uno dei ricorsi presentati dagli avvocati che hanno sostenuto che anche alla luce della nuova documentazione non sussistono elementi che possono far parlare di sicurezza per lo Stato o per l'ordine pubblico, che è poi il tema politico su cui a destra si erano scatenati.
Cioè, tu stai facendo un processo politico delle opinioni e dici io lo chiudo o lo mando via dall'Italia perché è un fiancheggiatore del terrorismo, può far arrivare qui terroristi, può creare disordini, proteste, oppure addirittura può fare proseliti. Cioè, dov'è un processo alle opinioni, alle intenzioni? Lo dico perché veramente questa formula è inverosimile e in questo senso hanno fatto bene, diciamo, i giudici per il momento. Ma vedi che la Corte dei Conti spesso lo ha fatto anche sui ricorsi per gli immigrati che non hanno diritto di difesa, stragrande maggioranza dei casi di quelli trasferiti momentaneamente anche in Albania.
Un altro pronunciamento che questa volta arriva dal Tribunale di Caltanissetta, sempre oggi, con il Tribunale con questa decisione sospeso il diniego della domanda di protezione internazionale presentato dall'imam di Torino. Quindi vuol dire negazione della negazione, ha confermato che lui ha legittimamente fatto questa domanda di protezione internazionale.
Vedi, ogni volta che in Italia parliamo o di diritto, di diritti internazionali o di protezione internazionale o di asilo politico, facciamo i commenti sui giornali, in televisione, sottosegretari e ministri. Noi, non lo so, questo rispetto di diritti innati, diritti naturali, diritti di accoglienza, diritti di asilo, perché li giudichiamo con delle opinioni nostre che vogliono condizionare anche le scelte dei magistrati? Io vedo tante volte queste file, lo dico in una maniera semplice, anche davanti alle questure, all'ufficio immigrazioni, vedo tante volte questi ragazzi arrivati in Italia come minori non accompagnati. L'altro giorno io andavo a trovare a Poggio Reale tre persone addirittura accusate di essere scafisti. Ma tu ti rendi conto? Perché abbiamo le immagini che davano dell'acqua a degli immigrati sulla barca, meno male liberati, ma quindi ingiustamente messi in carcere e dico torturati, perché se io vengo già in Italia chiedendo asilo politico e tu addirittura mi consideri scafista, qua veramente insomma stiamo sovvertendo l'ordine. L'altro giorno ne sono usciti tre, meno male, con ritardo, ma meno male, da Poggio Reale.
Grazie Samuele Ciambriello, coordinatore dei garanti dei detenuti italiani. Grazie, una buona serata a lei.
Saluti a libertà.
E con noi adesso invece, negli ultimi minuti, con questo saluto che immagino ti possa anche piacere, Roberto Maggioni.
Ma perché
saluti
no?
A libertà è bello, no?
Sì, è un bello.
Ci piace.
Sì.
Senti, lo spazio metropolitano questa sera ha una commemorazione importante per noi.
Eh sì, oggi sono 56 anni dalla morte di Pino Pinelli, precipitato dalla finestra della questura di Milano dopo la strage di Piazza Fontana, accusato ingiustamente di aver messo quella bomba. Oggi si ricorda in Piazza Fontana la figura di Giuseppe Pinelli, ma anche della moglie Licia, che ci ha lasciati un anno fa, era a fine di novembre dell'anno scorso. Come ormai da un po' di anni a questa parte, il ricordo di Pinelli viene ovviamente riattualizzato, provando un po' a fare la sintesi, il racconto delle lotte di oggi viste, diciamo, col ricordo del ferroviere anarchico ingiustamente accusato della bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, ma soprattutto con delle iniziative musicali, culturali. Quest'anno si aggiunge anche un podcast, credo, ce lo facciamo raccontare da Martino Fiumi, che è il nostro inviato lì in Piazza Fontana, dove appunto questo ricordo è iniziato attorno alle 18.
Ciao Martino.
Sì, buonasera. Qua in Piazza Fontana si sono trovati per ora almeno 300-400 persone che, come dicevate voi, sono qua per la commemorazione di Pino e Licia Pinelli, ma c'è tutto un contesto molto più ampio. Ci sono le lotte di oggi, le bandiere della Palestina e un banchetto della Palestina. E poi ci sono anche c'è uno striscione della Casa delle Donne, tutto accompagnato dalla musica che dal palco ora ha appena iniziato a suonare. Seguiranno il gruppo vocale femmina di Audrey Ampi, Rebel Hot Cantieri Vocali, e chiuderanno gli ottoni a scoppio.
Sentiamo in sottofondo la ballata di Pinelli, credo proprio.
Esatto, infatti è quella. Però la serata è iniziata invece con gli interventi di Silvia e Claudia Pinelli, le figlie di Giuseppe Pinelli e di Licia Pinelli, che sono qua di fianco a me, a cui vorrei chiedere di raccontare questa composizione, perché mi raccontavano prima di arrivare in diretta che non è solo una commemorazione, non è tanto una commemorazione, ma come dicevamo è rappresentata, cioè un'unione di arte, di installazioni e di diverse istanze, soprattutto quelle presenti, per riattualizzare la figura di Pino Pinelli e Licia.
Assolutamente, non volevamo una commemorazione, perché nessuno, né Pino né Licia, avrebbero voluto diventare né simboli né santini. Erano persone che hanno vissuto la loro vita, che hanno portato avanti battaglie, valori, e quindi era giusto, dalla Catena Umana Musicale del 2019, continuare con momenti artistici musicali, con la bellezza, con l'arte, per far arrivare messaggi e che facciano pensare anche alla situazione attuale, alle guerre, al genocidio in corso, tuttora in corso. E per noi era bellissimo e fondamentale tutte le realtà che si sono attivate per poter arrivare a questa serata tra artisti, musicisti, persone attive nei vari movimenti, senza chiedere niente.
E infatti ci sono anche, per dirne un paio, appunto l'installazione di Ferruccio Ascari, che ha realizzato sulle vittime delle stragi degli anni della strategia della tensione. Poi quest'anno anche un podcast, chiedo a Silvia Pinelli di raccontare queste due installazioni, queste due opere che sono qua. Sì.
Quella di Ferruccio Ascari è questa installazione Non dimenticarmi, ed è un'installazione viva, nel senso che quando c'è vento ha delle campanelle che si muovono per far riemergere anche le voci di chi ha visto la sua vita tragicamente fermata per mano comunque fascista, perché le stragi che vengono ricordate sono tutte di mano fascista, dal 1969 fino al 1980 con la strage nella stazione di Bologna. E la 137esima vittima è Giuseppe Pinelli, ed è importante comunque questo momento di... che non è memoria, ma è arte, poesia, musica. E l'idea è nata tra l'altro nel 2018, in modo del tutto casuale, con l'incontro con Sergio Casesi, che propose questa Catena Umana Musicale. L'idea è piaciuta molto a me, a Claudia, Alicia, e abbiamo pensato comunque di continuare su questa strada. È un modo per accogliere, per coinvolgere, per fare una memoria collettiva, non necessariamente condivisa, però diventa memoria collettiva viva.
Che infatti oggi
grazie,
passa
Martino.
Anche...
Sì. Ti devo salutare che siamo arrivati in fondo perché tra poco c'è Esteri. Grazie Martino Fiumi da Piazza Fontana. Roberto, velocemente le altre notizie che sentiamo a Metro Regione.
Due cose ti segnalo. La prima riguarda l'ospedale San Raffaele dopo il caos del weekend di Sant'Ambrogio. Oggi i sindacati hanno incontrato l'amministratore unico, che ha promesso discontinuità, che significa anche cambiare il contratto per i lavoratori, per gli infermieri che in tanti si sono dimessi da San Raffaele e quest'anno per questo contratto peggiorativo. La seconda, la battaglia dei ciliegi di Como, i 46 ciliegi di via 20 settembre, per il momento vincono gli abitanti. Il TAR a poche ore dal taglio ha dato ragione a loro. Poi vedremo il sindaco rapinese cosa deciderà. Intanto tutto fermo.
Quindi i ciliegi per adesso rimangono. Pensavo che avresti parlato di San Vittore.
Abbiamo anche questo. Il sindaco Sala ha riaperto un po' la discussione sul trasferimento di San Vittore, perché nel fine settimana ci sono stati dei problemi importanti, e faremo sentire le parole del sindaco, ma ci torneremo anche domani con delle interviste.
Grazie Roberto, pubblicità poi esteri.